del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore purifichi la nostra mente e il nostro cuore. Infonda in noi sentimenti di mitezza e di pace per poter pregare efficacemente per la pace.
Salmo 136-37 di Davide e di Geremia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra.
Ecco, vicino al grande Allel, che culmina, si può dire con l'espressione, dà il cibo ad ogni vivente, e troviamo il Salmo 137, e viene da chiedersi in questo accostamento se questo accostamento abbia un'intenzione, un significato in questo contesto dei salmi che stiamo meditando.
Sì, anch'io mi chiedevo, mi sono chiesta che su questo accostamento, e ho trovato una risposta interessante in un commento, soprattutto se come cantare i canti del Signore in terra straniera. E, tornando a Seconda Cronache 24 che avevo citato ieri, cioè alla dedicazione del Tempio, si dice quando i sacerdoti cominciarono a cantare i Leviti, perché il Signore, perché eterna è la sua misericordia, come se fosse il Salmo 135 o comunque quel modello, il canto che si cantava nel Tempio. E, dice, questo inno era riservato per l'uso nel servizio del Tempio, e in particolare al versetto 27 dice: quando cominciavano i sacrifici cominciava anche il canto. Quindi mi sembrava forse anche questo, il fatto che proprio il Salmo 136-135 è quello tipico del Tempio. Come cantare questo canto, che è quello proprio del Tempio, quando siamo in esilio e il Tempio non c'è. E un altro parallelo che volevo leggere, forse l'avete visto tutti, riguardo ai figli di Edom, cioè i figli di Esaù, che all'epoca della distruzione del primo Tempio, c'è tutto il profeta Abdia dedicato a questo, in particolare i versetti 10 e seguenti: per la carneficina e la violenza contro Giacobbe tuo fratello, la vergogna ti coprirà. Versetto 11: perché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi ti sei comportato come uno di loro. Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. Non gioire dei figli di Giuda nel giorno della loro rovina. Cioè, questa imprecazione non è contro Babilonia, che è il nemico, ma è contro Edom, che è il fratello e che ha riso della sventura di Giuda, che era presente, ha riso della sventura della distruzione del Tempio e anzi ha infierito ancora di più.
Ma tra il primo e l'ultimo versetto mi pare che ci sia una sintesi di alcuni capitoli di Geremia, in particolare dal capitolo 25 di Geremia, che è citato anche qui nella Bibbia di Gerusalemme. Io c'ero arrivata attraverso un'altra strada, dove dice, dunque, parla appunto della deportazione e la profezia di Geremia dei 70 anni, c'è tutto il ricordo che Giuda non ha ascoltato le voci dei vari profeti che il Signore ha mandato. E allora dice: Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, appunto manderò a prendere tutte le regioni del settentrione, oracolo del Signore. E Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, e li farò venire contro questo paese, eccetera. Poi dice al versetto 10: farò cessare in mezzo a loro i canti di gioia e di allegria, il canto dello sposo e della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Appunto, la Sara diceva dei canti del Tempio, sicuramente, ma si possono aggiungere anche questi canti della vita normale, insomma, il canto della gioia. Poi però dice alla fine del Salmo: beato chi afferrerà i tuoi piccoli, cioè c'è questo versetto imprecatorio, versetti 8 e 9, ed è proprio il capitolo 51, dove c'è appunto tutto una specie di canto del Signore contro Babilonia, e c'è appunto l'oracolo contro Babilonia e la sua distruzione. Quindi mi sembrava molto, molto bello questo salmo, ecco, proprio descrive la deportazione, ma anche la fine di questo martello nella mano del Signore, che è Babilonia.
Per me questo versetto finale credo che sia il più difficile per me di tutto il salterio nella proclamazione, e cioè, riesco solo a intenderlo appunto cercando poi di passare a un lato simbolico. Quindi il nemico, i piccoli del nemico sono le forze che poi diventeranno sempre più grandi, quindi che bisogna cercare di fermare subito, ma altrimenti nella lettera di questa descrizione, insomma, della vendetta contro Babilonia e poco prima anche contro Edom, per quanto sia, l'abbiamo detto, un'imprecazione, un grido a Dio, quindi in realtà poi non è il salmista che va lì ad afferrare i piccoli, comunque ci sento dentro una grandissima, sì, non riesco a farmi una ragione. È un testo, questa ricerca di rendere il contraccambio o di invocare il contraccambio. C'è anche poi, in realtà ci sono dei passi anche nell'Apocalisse, ci sono dei passi anche nel Nuovo Testamento, ecco, mi resta veramente ostico, perché per quanto uno poi dica ne prendo il significato simbolico, ha una sua materialità, ha un suo contesto, che appunto si vede che quando sono gli altri, anche la Bibbia conosce l'orrore per queste cose qua, non è che non lo conosca, mi fa fatica che sia in qualche modo invocato per i nemici.
Ma i padri e anche San Benedetto interpretano questo versetto in senso spirituale, cioè nel senso poi di tutto il libro dell'Apocalisse, cioè la contrapposizione tra la città peccatrice, quindi il simbolo del peccato, e la Gerusalemme celeste, e quindi questi piccoli sarebbero, anche secondo San Benedetto, i germi del male che c'è dentro al cuore dell'uomo, da infrangere contro la pietra che è il Cristo. I padri lo interpretano così. A me aveva sempre colpito questa parola riguardo a Edom. In greco dice che dicevano svuotate fino alle sue fondamenta, e questa è la stessa parola che è usata nel cantico dei Filippesi per il Cristo, no? Svuotò se stesso prendendo forma di servo. Mi ha sempre colpito questa corrispondenza di questo termine, che può diventare persino una invocazione. Qui è detto assolutamente in senso negativo, di distruzione, di violenza, ma è il Cristo che ha fatto questo per amore e ha rovesciato tutto. E forse non è casuale che sia usato lo stesso termine. Ma la cosa che mi colpisce sempre di più in questo Salmo è invece questa imprecazione contro se stessi: se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. C'è proprio la tensione, quello che lo Spirito suscita nell'anima del popolo di Dio, nell'anima del Figlio di Dio, di questa necessità di vivere proprio verso Gerusalemme, verso la città di Dio, verso la comunione con Dio, e mettere in questo la propria gioia. Mi è venuto in mente quello che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, che dice: voi non dovete vivere da nemici della croce di Cristo, perché la sorte di quelli sarà la perdizione. Si vantano di ciò che dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza è nei cieli, è di là. Aspettiamo come il Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Mi sembra che almeno la forza di questo Salmo è in questa tensione a porre la comunione con Dio e la cittadinanza nei cieli al di sopra di ogni altra gioia.
Da un lato ho visto nel Salmo di oggi la continuazione di alcune cose che si dicevano nel Salmo di ieri, per esempio quando parlava dei sovrani distrutti, ma anche nel finale quando diceva: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri avversari. Però nello stesso tempo ci vedevo una grande differenza, perché il Salmo di ieri, dopo aver detto che gli avversari sono stati distrutti, è come se rassicurasse dicendo: egli dà il cibo a ogni vivente, cioè c'era questa universalità finale. Oggi invece c'è una conclusione molto dura, ecco, che, come è stato detto, si fa un po' fatica a cogliere.
A me sembra un salmo molto importante per questo motivo. E questo salmo è contro il grande pericolo di dimenticare Gerusalemme, cioè di adattarsi, non tanto di adattarsi all'esilio, ma di perdere la speranza. Gerusalemme rappresenta, un salmo tardo questo, rappresenta la sintesi di tutte le promesse messianiche e scatologiche. Ci sono addirittura dei libri che, volendo sintetizzare, volendo fare una sintesi sull'escatologia delle scritture dell'Antico Testamento, cosa non facile, ci sono molte facce diverse, basta pensare ai profeti, identificano come punto, diciamo, che è in grado di radunare attorno a sé la maggior parte delle profezie in Gerusalemme. Basta che noi facessimo anche velocemente un percorso da Isaia, eccetera, gli altri profeti, Ezechiele, eccetera, Gerusalemme, Zaccaria, tutto finisce a Gerusalemme. Cioè, Gerusalemme rappresenta, non è solo la Gerusalemme, non è la Gerusalemme fisica, rappresenta nella vita storica dell'esilio la garanzia delle promesse di Dio. Noi vediamo anche, non solo nel Nuovo Testamento, prima di tutto, per esempio in Tobia, che abbiamo anche letto, vediamo come Gerusalemme è rappresentata da Tobia. Sono scritti i secoli prima di Gesù. È rappresentata, addirittura trasfigurata, le pietre sono fatte in oro, eccetera, si canta. Questa è la Gerusalemme, che è una Gerusalemme scatologica. La mia impressione è che qui c'è il grande problema della dimenticanza, di adattarsi e di perdere la speranza, che, come sapete, è una delle accuse fondamentali. Non voglio entrare in questa problematica, non facile, effettivamente, non è che do ragione, è una delle accuse fondamentali degli antisionisti religiosi contro il sionismo, che rappresenterebbe strutturalmente, si può dire, nella sua iniziativa, la rinuncia alla Gerusalemme del cielo. Gerusalem shel mala non è la Gerusalemme fisica, è la Gerusalemme celeste, diciamo, questo che è. Allora io vedo che qui c'è, i primi quattro versetti sostanzialmente vanno letti insieme e rappresentano il rifiuto di cantare i canti di Sion in terra straniera. E questo è fondamentale. E i due versetti successivi spiegano il perché. Perché se noi cantassimo questi canti, questi sono i canti della Gerusalemme, vuol dire rinunciare, vuol dire che si possono cantare dovunque. E quindi la Gerusalemme può essere dovunque, basta adattarsi. Basta rinunciare a queste promesse trasfiguranti e si cantano dopo. Questo è il rifiuto di cantare i canti del Signore. Finisce così. Come possiamo cantare i canti su in terra straniera? Poi spiegano i due versetti 5 e 6, spiegano perché. Ed è un giuramento tipico anche nella forma. Imescachech Jerusalem, cioè un giuramento che dire non ti dimenticherò mai. Guai a me se non metterò al somma della mia gioia Gerusalemme, che vuol dire le speranze, la speranza delle promesse di Dio. E poi ci sono due versetti difficili, ma che in questo contesto, se leggiamo così, io penso che sia già un salmo che si debba leggere così nel Salterio stesso. C'è il versetto, sono due versetti diversi, il versetto 7. Ricordati, Signore, di Edom. Edom non è Babilonia. Edom è il fratello. E rappresenta, non è Edom storico, semplicemente. Ricordate che Edom non aiutò Israele. Ecco, Edom è un fratello. È un fratello di Israele. Sono popoli, dicendo, da Abramo. Sono figli di Abramo, nella Bibbia. il fratello non aiuta, sta a guardare o addirittura si compiace della rovina. E questo è, ricordati Signore di questo, ricordati di questo, non dice di più. E poi l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti veramente, 8 e 9, non ci può essere misericordia. Babele è il nemico in assoluto, non è così nell'Apocalisse. Non è che si salva Babilonia. La salvezza consiste nella distruzione del nemico. E tra l'altro c'è da stupirsi un po', cioè si può forse capire che la traduzione al versetto 8, le nuove traduzioni, io adesso non ho fatto nessun controllo, ma le nuove traduzioni traducono Babilonia devastatrice, ma le antiche traduzioni no. E il testo non dice così di per sé, poi se uno se hanno dei motivi non lo so, ho l'impressione che i motivi siano, siccome Babilonia ci ha devastato, adesso le sta bene. Il testo dice Babilonia distrutta. Infatti la 70 è molto interessante, come legge la 70, taleporos, miserabile, è un lamento quasi. Babilonia miserabile, anche il latino misera, no? Sdudà non è devastatrice, è il contrario. Cioè, beato chi ti... le immagini sono tremende, naturalmente sono le immagini di una conquista e una distruzione, è per questo che facciamo fatica a dirli, chiaro? Ma il testo apposta vuol far così, cioè sarà beato chi potrà distruggerti completamente. Questa è la grande beatitudine, poter distruggere completamente il male, il nemico. Voi mi direte, sì, ma anche tu lo leggi in senso spirituale. No, in senso spirituale si può leggere, io lo leggo in senso escatologico. In senso escatologico naturalmente non è in senso storico, ecco, e non è attribuito all'uomo, non è l'uomo che fa questo. Si può leggere anche in senso spirituale, perché tutti i salmi possono essere letti in senso spirituale, cioè possono sempre avere delle applicazioni spirituali. Io credo che molti testi, come per esempio l'Apocalisse, per stare a un testo cristiano, lo leggono in senso escatologico. E Babilonia è il nemico che va distrutto. E difatti, noi abbiamo letto l'Apocalisse, la rileggiamo, difatti si canta di gioia quando c'è l'annuncio che Babilonia è caduta Babilonia, e sono tutti contenti. Perché? Perché è la vittoria di Dio sul male, eccetera. Quindi per questo dice beato chi arriverà a quel giorno in cui Babilonia sarà distrutta. E c'è quasi un senso di compassione, non c'è molta compassione qui in questa parola sdudà, che soprattutto nell'interpretazione della 70, che dice misera, taleporo, se uno che poveretto è proprio malmesso, ecco, tu sei proprio sei in una situazione, diciamo, disperata, ecco, una situazione lacrimevole, Babilonia sembra dire. Quindi, cioè, forse in questo contesto emerge da un lato nel salmo precedente il dovere di ringraziare sempre Dio e qui di non dimenticare le sue promesse.